poesia di Mario Luzi, e vorrei che questo excursus sia anche affettivamente, personalmente, un ricordo di un grandissimo poeta e di un carissimo amico. La produzione letteraria di Mario Luzi, questo è già un primo aspetto significativo, è proseguita ininterrottamente dal 1930 al 2004. E quindi un'attività poetica che attraversa più di 70 anni di vita culturale italiana. La prima poesia, intitolata Sera d'aprile, fu pubblicata e quindi probabilmente scritta prima, nel 1931. Quindi prima caratteristica, questa grande ampiezza della sua attività poetica in ambito temporale, il che significa, ma poi cercherò di non farmi prendere da queste riflessioni storiografiche, il che significa che l'attività poetica di Luzi ha attraversato tutte le varie mode, le esperienze, i movimenti, le proposte, i mutamenti della società e della cultura italiana dal 1930 al 2004. Secondo aspetto, l'ampiezza spaziale dell'attività di Luzi. Luzi che a un certo punto dalla poesia passa ad esempio al teatro. Pochi conoscono il teatro di Luzi, che è interessantissimo, con fortissime componenti teatrali. Pensate che l'ultima attività teatrale di teatro di Luzi, che è teatro in poesia, è dedicata a Don Puglisi, cioè al sacerdote antimafia ucciso dalla mafia. Ovviamente Luzi si è dedicato alla prosa, alla riflessione critica. Sono fondamentali i suoi studi su Leopardi, su Pascoli, su Campana, soprattutto sulla letteratura francese, perché Luzi era professore di letteratura francese, alla saggistica e anche alle traduzioni. Luzi è stato un bravissimo traduttore, anche qui il problema sarebbe interessante sul piano teorico: non conosceva l'inglese, ha tradotto Shakespeare dal francese, ma lo ha tradotto molto bene, no? Quindi anche qui è interessante studiare come si determina il passaggio da un tipo di canone letterario ad un altro tipo di canone letterario. Poco più che ventenne, quindi era un ragazzino, Luzi collabora alle riviste fiorentine Il Frontespizio e Campo di Marte, che sono le riviste che in qualche modo preparano la nascita dell'ermetismo in Italia. Luzi, appunto giovanissimo, partecipava agli incontri tradizionali che avvenivano a Firenze in un bar, che era appunto il bar in cui si ritrovavano scrittori e poeti come Oreste Macrì, Carlo Bo, Montale, Ungaretti, Quasimodo, Bigongiari, Leone Traverso. Era proprio tutto un gruppo che si ritrovava nella piazza principale di Firenze e faceva questa vita di bar, questo salotto, diciamo, no? Questi bar ci sono ancora, è il bar delle Giubbe Rosse, in cui si incontravano i fedeli del gruppo ermetico. Dall'altra parte c'era il bar Panoschi, dove si incontravano invece coloro che erano su un'altra linea di tendenza culturale. E Luzi viene in qualche modo cooptato dai grandi poeti e dai critici seguaci dell'ermetismo. Che cosa vuol dire ermetismo? Ovviamente è un movimento poetico, culturale italiano che caratterizza la cultura italiana tra il 30 e il 43-44, che ha, diciamo, nel suo lemma due significati. Un significato molto banale: ermetismo vuol dire una poesia chiusa, ermetica, chiusa, che d'altronde però rinvia alla letteratura provenzale e alla teoria del trobar clus, quindi della poesia chiusa, e dall'altra invece ermetismo, perché una poesia dedicata alla figura mitologica del dio Ermete, Hermes Trismegistos, cioè che si raffigura in tre forme e quindi con un rinvio alla tematica mitologica della parola secondo la tradizione greca, secondo la tradizione che è, diciamo, configurabile nella dimensione dell'orfismo, la poesia orfica. Allora, nel 1935 Luzi pubblica il primo suo libro di poesia intitolato La Barca. Io cerco appunto di non farmi prendere da tutta una serie di riferimenti culturali. Ovviamente già in questo titolo noi vediamo che c'è l'influenza, ovviamente, almeno di due grandi poeti francesi. Uno è ovviamente Rimbaud, Le Bateau Ivre, e l'altro è Baudelaire, che aveva appunto scritto un testo molto importante, appunto intitolato La Barca, il battello. La barca ovviamente come il luogo in cui un gruppo di amici si trova fluendo lungo il cammino del tempo che passa. In quest'opera prevale un'idea immanente della provvidenza. Luzi appunto è uno scrittore dichiaratamente cattolico, quindi che crede molto nell'idea della provvidenza, e inserisce il tema religioso in questo libro, e questo tema religioso viene utilizzato per trasformare il concetto di amore, e cioè l'amore in questo libro passa da eros, da contemplazione della bellezza femminile e attesa dell'incontro, si dilata fino ad assumere la marca cristiana della carità, cioè dell'amore verso il prossimo. Non so se sono riuscito a spiegare questo concetto. Cioè da eros, no, va bene, allora riprovo. Allora, da eros come desiderio di possesso di un corpo, eros come amore erotico, si trasforma invece in questo testo in desiderio di conoscere l'altro, di essere nell'altro. Ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi l'eros diventa caritas, quindi si nobilizza in una dimensione appunto religiosa. Nel 40 Luzi scrive il suo libro più ermetico, più misterioso, intitolato Avvento notturno. Ma anche qui notate che ci sono due termini. Il primo termine è un termine comunque della liturgia cristiana, avvento, qualcosa che deve avvenire, una promessa. Avvento o della notte, notturno, o avvento nella notte, mentre è notte. Ma se noi pensiamo che siamo nel 40, dobbiamo già cominciare a riflettere che in avvento notturno, anche se sotto una dimensione molto simbolica, molto ermetica, Luzi comincia ad evidenziare i presagi della Seconda Guerra Mondiale. Certo, in maniera simbolica, non in maniera realistica, ma nell'avvento della notte Luzi individua le tracce, gli indizi del predominio dell'odio contro l'amore, contro la caritas. E c'è tutta una serie, diciamo, di simboli utilizzati da Luzi, e cioè il motivo dell'assenza, della mancanza, viene concretizzato in mancanza di luce, quindi predominio del buio rispetto alla luce. E anche questo sempre in riferimento alla tematica cristiana e al Vangelo di Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Allora, egli era la luce, ma le tenebre non lo compresero. Allora, quindi, notte contro luce, freddo contro calore, odio contro amore, morte contro vita, disintegrazione della totalità della persona contro invece il rispetto dell'altro, del soggetto. Questo determina la guerra, la rottura, la frantumazione, il predominio dell'odio sull'amore. E allora, per quanto riguarda Avvento Notturno, vi invito a leggere insieme a me questo primo testo, Già colgono i neri fiori dell'Ade. Ma per aiutarvi vi devo dare delle spiegazioni. Per capire questo testo abbastanza misterioso, ermetico, dovete riflettere sul fatto che in questo testo c'è tutta una struttura isotopica, cioè di luoghi comuni, tutti basati sul tema della morte, della distruzione, della frantumazione, del freddo, del ghiaccio e dell'opacità, cioè dell'oscurità rispetto alla luce. Quindi, presagio di una tragedia universale, ma attraverso una simbologia anche classicheggiante. Già il titolo, già colgono i neri fiori dell'Ade. Nero, lutto, Ade, ovviamente, riferimento al mondo dei morti secondo la mitologia classica. Già colgono i neri fiori dell'Ade, i fiori ghiacciati, viscidi di brina, le tue mani lente che l'ombra persuade e il silenzio trascina. Decade sui fiochi prati deliso, sui prati appannati torpidi di bruma, il colchico, struggente più che il tuo sorriso, che la febbre consuma. Nel vento il tuo corpo raggia in fingardo, tra vetri squillanti stella solitaria, e il tuo passo roco non è più che il ritardo delle rose nell'aria. Ma che vuol dire? No? Ma guardate, è semplicissimo per me. Allora, intanto la cosiddetta anticipazione a sinistra, e cioè il soggetto della prima strofe è le tue mani. Quindi il complemento oggetto è anticipato. In linguistica questa si chiama dislocazione a sinistra. Cioè prima viene l'oggetto, poi il soggetto. Già colgono i neri fiori dell'Ade. Uso della ripresa, riprende lo stesso tema. I fiori ghiacciati, viscidi di brina. Chi fa questo? Le tue mani. Ma, allora, rapporto con la pittura metafisica e cubista. Si vede solo la mano. Le tue mani lente, cioè che faticosamente fanno questo, intorpidite dal ghiaccio, dal freddo, che l'ombra persuade, è un latinismo, che l'ombra domina e il silenzio trascina. Allora, non voglio farvi l'analisi stilistica, ma neri, fiori, Ade, i fiori sono ghiacciati, viscidi di brina, le mani sono lente, ombra, silenzio, decade, crolla, sui fiochi prati, sotto poi dirà, no? Addirittura che il passo è roco, quindi fiochi, roco, sui prati appannati, torpidi di bruma, che è il corrispondente della prima strofe, i fiori ghiacciati, viscidi di brina, seconda strofe, sui prati appannati, torpidi di bruma, anche qui torpido, il colchico struggente, più che il tuo sorriso, il colchico, perché il colchico, conoscete questa pianta? Che è una specie di iris, È una pianta velenosa, velenosa, da cui si trae però in medicina la colchicina, che è una sostanza importante come calmante, ed è un fiore appunto sacro ai morti nell'antica Grecia, che è color blu, quindi il colore che cristianamente è collegato al lutto, che la febbre consuma. Allora, ancora febbre, consumare, decadere, e poi finalmente il corpo. Quindi abbiamo visto mani, sorriso, finalmente il corpo e questo passo che non è altro che qualcosa che rimane nel ritardo delle rose nell'aria. Questo per farvi capire che tipo di poesia appunto Luzi scrive in quel periodo. Comincia intanto a configurarsi in Luzi il tema delle epifanie. Che cosa sono le epifanie? Sono delle strutture iconografiche che dal fondo della coscienza si proiettano attraverso la memoria del soggetto nell'evidenza del presente. Cioè queste epifanie sono una sorta di flash di un universo altro che talvolta rompono l'opacità del reale. Nel 1946 Luzi scrive un volume intitolato Un brindisi. Il titolo può essere, diciamo, ambiguo, perché come il 1946, fine della guerra, fine della guerra. Questo libro è un libro che tratta drammaticamente del trionfo, dell'odio, della disperazione, della distruzione portata dalla guerra, e come mai è intitolato Un brindisi? E qui c'è un riferimento almeno a due scrittori. C'è un riferimento a Mallarmé, che aveva scritto un testo intitolato Toast funèbre, quindi il brindisi come momento ultimo orgiastico di disperazione, momento ultimo prima della morte totale. E l'altro riferimento è Rainer Maria Rilke, che ha scritto anche lui un testo intitolato Toten Mal, che vuol dire appunto Toast funèbre, brindisi di morte. In tutta l'opera luziana c'è sempre però un richiamo biblico, in particolare all'Ecclesiaste, della vita come vanitas vanitatum. La vita è qualcosa di vano, ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. E tuttavia Luzi dice che il compito del poeta è anche quello di cercare un senso alla vita che appare senza senso. Questo compito del poeta si realizza attraverso la scoperta dell'alterità, del tu, e attraverso la scoperta della comunità. D'altronde la comunità non è altro che una somma di tu, è un tu molteplice. Allora il Luzi, qui dico qualcosa di un po' più complicato ma poi mi fermo subito, in Luzi c'è un atteggiamento gnosiologico basato sul rapporto tra enigma e kerygma. Queste sono due parole greche. Allora, enigma, la vita è enigmatica, la vita è caratterizzata dal mistero, la Gerusalemme terrestre è enigmatica, io poeta devo essere lo scriba, il testimone, che registra momento per momento gli eventi di questa dimensione enigmatica e fare in modo che da questa dimensione enigmatica io tragga invece il kerygma, cioè la rivelazione, il rapporto tra la Gerusalemme terrestre e la Gerusalemme celeste. Quindi vedete che da un punto di vista gnoseologico Luzi comunque rimane molto legato alla cultura cristiana, in particolare a San Paolo. Nel 1947 quindi a fine guerra, Luzi pubblica un libro di poesie intitolato Quaderno Gotico. In questo testo, invece, Luzi rappresenta il riscatto dell'amore. La guerra è finita, ritorna la speranza, ritorna la fiducia, appunto, nella figura femminile, la forza della vita ritrovata dopo il gelo, dopo il buio degli anni della guerra. Dal buio, ecco questa epifania, sorge la figura vittoriosa, il corpo incorrotto, e a partire da Quaderno Gotico si fa strada il tema della rinascita e della liberazione. E prendiamo il secondo testo che avete, che è intitolato Di gennaio di notte. Allora, in questa poesia vi prego di notare la tecnica sospensiva utilizzata da Luzi, che riesce in questo modo a realizzare quello che i critici chiamano climax. Ve lo dico prima, allora, io leggo, ma per i primi 20-25 versi il lettore rimane in attesa di qualcosa che deve arrivare. E questo determina un meccanismo di identificazione tra ciò che scrive il poeta e ciò che aspetta il lettore, fino a quando comparirà il viso di molto amata un tempo, che viene, no, a ripresentarsi come un'epifania nel ricordo del poeta. E questo ricordo lo aiuta a continuare, guarda caso, la via crucis, cioè appunto, no, l'atteggiamento cristiano per cui l'esistenza è la via crucis. Noi gementi e piangenti in questa valle di lacrime, noi viandanti. Di gennaio, di notte, quando lungo le sue vene lo spazio trepida per un vento inesauribile, ravviva negli alberi speranze ancora vane e li sveglia a una vita ancora incerta, troppo remota, oltre le cime ed oltre le radici, nei giorni incerti ai crocevia del tempo, nelle ore dopo la passione, quando anche il dolore ha fine e l'anima si tiene appena, che non frani nel suo vuoto, e si chiede stupita, più che ansiosa, se è quella l'agonia che è in ogni inizio o il termine di tutto. E accade che qualcuno per certezza, per afferrarsi a un segno, mormori il suo tra il nome dei suoi cari, ed è strano come murare lapidi su case per memoria d'un passaggio, d'una sosta nel transitare eterno, viso di molto amata un tempo, che tra pagina e pagina del libro sfogliato senza termine degli anni hai la pace che dà l'essere fiochi e spenti sotto la crudele patina, qualcuno soffia nelle tue fattezze, tecita, ti richiama al mio tormento, quale fosti d'età in età, puerile, puerile sotto nuvole di marzo, giovinetta sgusciata da anni informi tra infanzia e pubertà, donna nel vento. Frattanto siamo divenuti grigi. Esco, guardo addossato ai muri alti la mia patria, ventosa e montuosa. Prendo fiato, poi seguo la Via Crucis. Nel 52 Luzi pubblica un volume intitolato Primizie del deserto. Allora, deserto. Allora, intanto il mondo dunque è un deserto. Petrarca, solo e pensoso i più deserti campi, Leopardi, la ginestra, in parte pascoli, Thomas Stearns Eliot, The Vastaland, la terra desolata, Montale, Sbarbaro, il mondo è un deserto. E tuttavia la speranza cristiana di Luzi spinge Luzi a credere che anche in quel deserto è possibile trovare delle primizie, cioè i primi frutti, no, magari ancora acerbi, immaturi, però di qualcosa per cui vale la pena esistere. In questo testo è importante l'innesto della riflessione sullo scorrere del tempo, della riflessione eraclitea e parmenidea. La realtà per Luzi è un eterno mutamento, un cambiamento continuo. La vita è, e cito una parola importante per Luzi, è un magma. Come nella poesia che ho letto prima, c'è una parola significativa, che ovviamente non ho sottolineato, che è agonia. L'ultima parte della poesia di Luzi è stata chiamata dalla critica poesia agonica, perché agonia ha due significati in italiano. Agonia viene dal greco agon, che vuol dire lotta, combattimento, combattimento tra bene e male, tra vita e morte, tra morte e resurrezione. L'agon, da cui in italiano agonista o agonistico. E c'è una poesia di Su fondamenti invisibili che finisce ancora combattimento, ma poi agonia significa anche, no, la percezione di una vita che sta per finire e desiderio di resistere alla morte inesorabile. Qui ovviamente siamo, no, in un altro caso, la vita per Luzi è un magma. Successivamente Luzi scriverà un volume intitolato appunto Nel magma. E in questo magma l'uomo è costretto a scendere umilmente alla ricerca del significato profondo dell'esistenza. E allora già in questo libro c'è qualcosa di interessante, perché quell'orgoglio, diciamo, intellettuale che in qualche modo aveva caratterizzato l'esperienza ermetica. Gli ermetici sono stati accusati di essersi chiusi nella torre d'avorio della loro soggettività. In Primizie del deserto questo orgoglio individuale si scioglie di fronte all'irrompere della voce dei fenomeni. C'è una poesia, una delle poesie più note e più belle anche, di Luzi, ed è Aprile, amore, che avete a pagina 203. Allora, in questo testo ci sono questi aspetti da sottolineare. Primo, il titolo, perché è un titolo strano, Aprile trattino amore. Questa tecnica, i letterati sanno, i letterati italiani soprattutto, ma anche i francesisti, questa tecnica si sa che era usata soprattutto dai futuristi, cioè l'uso del trattino con due lemmi per un principio di insiemistica, cioè non soltanto la selezione ma l'insieme, aprile trattino amore. Ma questo titolo è un titolo leopardiano. L'aprile è la stagione, diciamo, come della rinascita amorosa della natura, così come l'amore è la primavera della vita. Quindi, secondo appunto una dimensione tipicamente leopardiana. E di che parla in questo testo? Primo, il tema della morte, la sofferenza della vita, la sofferenza della natura. perché non soffre soltanto l'uomo, ma soffre anche la natura, il paesaggio soffre. E allora che cosa può salvare l'uomo in questa Via Crucis? La scoperta dell'amore, la scoperta della speranza. E qui Luzi lo dice in un modo, secondo me, molto significativo, perché a un certo punto dirà: ma è sufficiente che chi soffre, ma vi ricordate? Beati coloro che soffrono, perché di essi è il regno dei cieli. Allora, ma se chi soffre spera comunque che ci sia un aiuto, portato da chi? Dal prossimo, dall'altro, no? Dalla creatura. Già questo è un segno di speranza. Il pensiero della morte m'accompagna tra i due muri di questa via che sale e pena lungo i suoi tornanti. Il freddo di primavera irrita i colori, stranisce l'erba, il glicine, fa aspra la selce. Sotto cappe e impermeabili punge le mani secche, mette un brivido. Tempo che soffre e fa soffrire. Tempo che in un turbine chiaro porta fiori misti a crudeli apparizioni. E ognuna, mentre ti chiedi che cos'è, sparisce rapida nella polvere e nel vento. Il cammino è per luoghi noti, se non che fatti irreali prefigurano l'esilio e la morte. Tu che sei, io che sono divenuto, che m'aggiro in così ventoso spazio, uomo, dietro una traccia fine e debole. È incredibile che io ti cerchi in questo o in altro luogo della terra dove è molto, se possiamo riconoscerci. Ma è ancora un'età, la mia, che s'aspetta dagli altri quello che è in noi oppure non esiste. L'amore aiuta a vivere, a durare. L'amore annulla e dà principio. E quando chi soffre o langue spera, se anche spera, che un soccorso s'annunci di lontano, è in lui. Un soffio basta a suscitarlo. Questo ho imparato e dimenticato mille volte. Ora da te mi torna fatto chiaro. Ora prende vivezza e verità. La mia pena è durare oltre quest'attimo. E dunque Luzi ora è deciso a rendere onore al vero con la sua poesia. Onore al vero con una poesia densa di oggetti, figure, immagini, paesaggi, tempo, spazio. Nel 75 Luzi scrive Onore del vero, che è appunto un'opera, come sentite, no, anche dal titolo, molto vichiana, l'onore del vero. Il vero è il fatto è il vero. C'è quindi questa dimensione veritativa. Ma su Onore del vero mi fermo 30 secondi, perché non vorrei che ci fosse un equivoco. In Luzi c'è sempre un rapporto duplice tra fisica e metafisica. I dati fisici di Onore del vero vengono poi trasferiti in una vicenda metafisica, attraverso la meditazione sulla fisicità. Quello che in parte avete, mi auguro avete percepito, in Aprile Amore. La sofferenza, il tempo, i luoghi, ma tutto poi proiettato in una dimensione escatologica. L'attesa dell'amore, la durata oltre la dimensione esistenziale. Nel 1900 63, Luzzi scrive un'opera intitolata Nel magma. Quest'opera segna un grande cambiamento gnosiologico e linguistico nella poesia di Luzzi, perché Luzzi abbandona la soggettività che finora aveva caratterizzato la sua poesia, abbandona il modello petrarchesco e sceglie invece il modello dantesco. Nel magma significa il poeta dentro il magma dell'esistenza, e sceglie la forma della dinamica processuale. Spiego che cosa voglio intendere con dinamica processuale. Beh, la dinamica processuale intesa in due significati. Intesa come procedimento giudiziario, cioè il poeta accetta di sottoporsi al giudizio degli altri, al giudizio della collettività e della società, secondo il modello dantesco. Chi furo, no? Diceva appunto Dante, no? Chi furo gli antenati tuoi? Tu che cosa hai fatto, no? Perché stai in quelle condizioni? Quindi il poeta accetta di essere giudicato. Quindi processo come procedimento giudiziario in cui l'io si sottopone dantescamente al confronto con gli altri, ma processo anche come cammino, procedere, cammino inesausto del pellegrino, del viandante cristiano, che ritrova nella collettività del tempo presente la ricerca, fra l'altro questo è un rinvio alla cultura medievale della Kett, la ricerca della dimensione teleologica, cioè qual è il fine della nostra esistenza. E allora non è un caso che nel magma è caratterizzato da luoghi di aggregazione e disgregazione. Le vicende di questo testo poetico, così banalizzo un po', ma credo che sia significativo, si svolgono in hall d'albergo, bureau, stazioni, caffè, cliniche, cioè tutti quei luoghi in cui c'è come un respiro di sistole e diastole, luoghi in cui c'è la possibilità di aggregare tante soggettività, ma c'è anche il momento successivo della disgregazione. Perché allora nel magma? Perché il poeta attraversa la storia, è immerso in essa per cercare di capire il giusto della vita, che è anche un titolo che Luzzi utilizza per tutta la sua opera. Nel 1971, dopo aver pubblicato Dal fondo delle campagne, Luzzi scrive un testo intitolato Su fondamenti invisibili. Anche qui c'è sempre la dimensione, diciamo, della liturgia religiosa, su fondamenti invisibili. Allora, fondamenti, che significa? Certo, le fondamenta, quindi le basi, ma i fondamenti epistemologici che noi non conosciamo, invisibili. Questo testo è molto interessante perché in quest'opera il soggetto si sfalda, cioè si trasforma da centralità indivisa, da cui il termine individuum, che vuol dire non divisibile, si trasforma invece in un cumulo di voci, che spesso nella nostra vita quotidiana non hanno capacità di esprimersi. Questo è un tema molto suggestivo che non posso trattare, ma per esempio, forse chi conosce la filosofia del pensiero negativo della scuola di Francoforte può capirmi che cosa voglio dire, e cioè in pratica Luzzi riutilizza in prospettiva appunto cristiana, le riflessioni sul pensiero negativo. Cioè la nostra civiltà è una civiltà eccessivamente asseverativa. Facciamo parlare solo il nostro io che definisce e non facciamo parlare tanti altri io che vorrebbero parlare. E dietro c'è ancora anche un ricordo, ovviamente, della tematica del fanciullino pascoliano. E Luzzi dunque dà voce addirittura a quella che lui chiama l'anima, chiama il mio piccolo io. Addirittura il problema di Luzzi, sapete qual è? È dare voce alla natura. Cioè Luzzi sognava, prima della morte, un'idea di un mondo armonico in cui noi potessimo comunicare con i pesci, con gli uccelli, con gli animali, che hanno anche loro, diceva, una voce. Il problema è che noi non li comprendiamo. Siamo disabituati ad ascoltare la voce, appunto, dei fenomeni, la voce della natura. Nel 78 Luzzi scrive Al fuoco della controversia. Questo è un titolo in cui noi avvertiamo, appunto, la grande novità della poesia agonica, Al fuoco della controversia. Allora, la parola controversia qui va presa nel suo significato letterale di confronto filosofico, ma controversia non significa litigio letteralmente. Controvertere significa posizione contro e verifica. È in controscontro la controversia. È un vertere contro, andare incontro, scontrarsi e confrontarsi. E poi il tema della purificazione, al fuoco della controversia. Quindi la conoscenza avviene per confronto e tutto questo poi viene purificato, bruciato, al fuoco della controversia. E allora in Luzzi predomina il tema della creazione continua. Una creazione continua basata sul fatto che la morte, anche in natura e anche nella prospettiva escatologica, la morte non è altro che un passaggio per un altro tipo di vita. Da questo punto di vista, Luzzi si rifà ad un brano della lettera di Paolo Apostolo ai Romani, quando i Romani chiesero a Paolo di dire come bisognava comportarsi per essere dei buoni cristiani. E i cristiani, appunto, le prime comunità cristiane avevano posto a Paolo il problema del rapporto tra morte e resurrezione. Allora Paolo dice, nella lettera ai Romani, che per essere un buon cristiano noi dobbiamo prima commorire con Cristo e poi corrisorgere con Cristo. Quindi il tema della morte e resurrezione, no, trattato da Luzzi, era già presente nella tematica, appunto, cristiana. L'uomo nuovo di Paolo nasce da una necessaria morte e da una resurrezione. Quindi ci vuole un seme che prima muoia e poi faccia risorgere l'uomo nuovo. E allora ecco appunto che nasce questa poesia dell'ultimo Luzzi, che è chiamata poesia agonica, intesa, come vi ho detto prima, nel suo doppio valore semantico di lotta tra morte e vita, tra perdita e crescita, e nel contempo presagio della fine, ultima resistenza vitale al prevalere del nulla. Luzzi è consapevole che la società contemporanea è una società complessa, quindi una società difficilmente interpretabile. Luzzi è molto consapevole, purtroppo non ho il tempo per parlarvi di questo, Luzzi è molto consapevole del limite ermeneutico della parola. Letteralmente, noi l'abbiamo dimenticato, La parola parola viene dal greco parabolè, che vuol dire girare intorno, approssimazione, parabola. Parola e parabola hanno lo stesso significato. Allora la parola non può essere l'essere. La parola è una approssimazione all'essere. E la nostra civiltà è una civiltà complessa, difficile da interpretare. E allora, che cosa può fare il poeta di fronte a questa civiltà che Luzi descrive nelle successive sue opere come frasi e incisi di un canto salutare o come per il battesimo dei nostri frammenti? Se siete per un attimo attenti ai titoli, vi accorgete di qualcosa, perché parla di frasi. Frase è una parola che viene dal greco fragma, che vuol dire spezzare, frattura, rottura, uno. Incisi, qualcosa di chiuso, di frammentario, di non organizzato. Frasi e incisi di un canto salutare. Parola questa, certo, molto liturgica. Canto di salvezza, salutare, della salute, della salvezza. Oppure per il battesimo dei nostri frammenti. E cioè la civiltà si presenta frammentata. È un insieme di frammenti che noi però dobbiamo utilizzare per farli diventare l'elemento fondamentale della nostra salvezza, il battesimo. E questo è un po' il mistero di questi titoli luziani. Battesimo dei nostri frammenti, frasi e incisi di un canto salutare. Comunque, in quest'opera prevale l'immagine di una civiltà disgregata e disgregante, costituita anche a livello gnoseologico da frammenti, frasi, incisi, che sottolineano l'enigmaticità del reale e la nostalgia del paradiso perduto, la nostalgia del totalmente altro, direbbero appunto i filosofi della scuola di Francoforte. La nostalgia della perduta armonia. E allora Luzi ha il coraggio di rinviare il giudizio sulla nostra civiltà e dalla enigmaticità della nostra civiltà trae alimento per la propria fede, che è nutrita, anche da un punto di vista laico, dalla utopia. E allora, ad esempio, nella poesia che ho a pagina 453, Luzi vi presenta intanto una poesia, come vedete, interrogativa. Perché l'ultima produzione di Luzi è interrogativa? Ma è chiaro che l'interrogazione è, diciamo, la trascrizione dell'enigma gnoseologico. Cioè il poeta non è più dichiarativo, non dice più l'amore, ecco, no, si pone delle domande. Come testimone, come scriba, nella speranza di diventare da scriba profeta, e cioè di trasformare la trascrizione dei frammenti senza senso della vita in invece un progetto con un senso, e Luzi appunto si pone delle domande. E ad esempio, per quanto riguarda questo testo, Luzi si chiede se appunto è il nostro mondo che è indecifrabile, quindi non interpretabile, oppure invece la parola, anche la parola poetica, presenta un limite ermeneutico insuperabile. Per di più, questo limite ermeneutico rinvia ancora una volta a Leopardi e a quella che Leopardi è chiamata la ineffabilità. Qualcuno di noi ricorda Leopardi a memoria, Leopardi dice: lingua mortal non dice quel che io sentiva in seno, ma lui lo scriveva, no? Quindi lui usava una lingua mortale, eh? Ma sperava che la lingua della poesia fosse immortale, no? Quindi l'ineffabilità, l'incapacità del dire completamente. E allora sentite che cosa dice Luzi, no? Per quanto riguarda il suo dramma della ermeneutica della realtà. Fra l'altro aggiungo, ma qui non potevo farlo, aggiungo che nel testo di Al fuoco della controversia, da un punto di vista strutturale, ci sono 3-4 testi che sono varianti di quello che ora sto leggendo. Mi seguite? Cioè, vuol dire che anche da un punto di vista della costruzione, Luzi torna spesso su questo problema della indecifrabilità della nostra civiltà contemporanea, modificando leggermente, no, uno dei versi, alcuni versi, ma sempre con lo stesso attacco. In che lingua? Il problema appunto della lingua, della parola del poeta. In che lingua? In che perso dialetto? Quella vita, dico, quella sofferenza, confonde, non decifra la scrittura, non riconosce l'evento, ha tutto parificato in uno sconcio farfugliamento del tempo e del vivente, il custode smemorato del documento. Il poeta scriva, l'uomo rugoso come una rugosa valva, come lei svuotato dal mare del mutamento, e basta. Nel 94, mi avvio alla conclusione, nel 94 Luzi pubblica Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini. Questo è un testo che racconta ancora una volta di un viaggio, ma che di fatto è una anabasi, avrebbero detto i greci, cioè un ritorno alla patria, un ritorno alle origini. Luzi assume la figura del grande pittore senese che compie il suo viaggio di ritorno dalla Francia alla terra madre e assume questa figura come il testimone, appunto lo scriba attraverso l'arte pittorica, che tra terra e cielo, viaggio terrestre e celeste, riscopre l'armonia del mondo incarnata dalla natura e dalla donna. Mi fermo un attimo su questo perché è molto interessante. Ho detto dalla natura e dalla donna. Come imposta Luzi questo rapporto? Perché la natura e la donna incarnano l'armonia del mondo? Beh, nella natura perché si registra il continuo ritorno della vita sulla morte, la legge, no, naturale, del ritorno della vita sulla morte. E nella donna, perché nella donna è insito il concetto di fecondità, di ritornante speranza. Non solo, addirittura Luzi identifica un rapporto tra l'idea del femminile e la città, Siena, in prospettiva utopica. Quindi c'è un rapporto tra l'immagine della donna e l'immagine della città. Luzi, parlando di Siena, ha scritto: Siena fu la prima rivelazione vera e propria della vita, delle ragazze, dell'amore e poi dell'arte. E questo è stato il periodo dell'iniziazione all'arte, alla pittura senese, al sogno dell'arte, del fare qualcosa nel campo dell'arte. E qui cominciano le cose più importanti. È un luogo madre Siena, è la città della Vergine. C'è questa associazione femminile a Siena come luogo materno. E anche qualche dimensione autobiografica. E di Siena ricordo particolarmente i collegi femminili, certi sfondi, le ragazze che sfilano in questo ambiente un po' ascetico. La componente femminile dell'universo è stata primamente significata e verificata a Siena. La femminilità fa parte anche in senso metaforico delle grandi speranze, delle utopie. Le grandi aspirazioni sono state viste in forma femminile, mentre il virile è più immediato, è più vicino alla storicizzazione del pensiero, nel femminile le rimane anche questa custodia intemporale. Allora, in Viaggio appunto terrestre e celeste di Simone Martini, noi dunque troviamo ancora questa figura di uno scriba, di un testimone che torna alla fonte e che affronta il problema appunto della nominalità. E qui avete un primo testo che appunto vi leggo, che è Natura lei. In questo caso parla un personaggio che è l'estudiante. Anche qui vedete che usa la forma antica del francese, quindi non l'étudiant, l'estudiant. E chi è l'estudiant? Beh, secondo la tradizione universitaria è un chierico vagante, anche lui, naufrago e nel contempo cercatore. Natura, lei sempre detta, nominata dalle origini. Com'era? Come stava nella mente degli uomini e nel senso? In quel carcere, in quel vento, molto viva, molto cauta. Niente le dava, niente le toglieva il tempo. Tempo era lei stessa, lo era eternamente. Storia umana che le nascevi in grembo e in lei ti consumavi senza lasciare impronta. Senza? Eppure, ma questo lo ignoravano, non erano ancora né sapienti né consci, entro di lei operava l'universale esperienza. E ora, tardi, se ne avvedevano impianti. Gloria, la vuoi leggere in inglese? Sì.
Nature always uttered, named from the origins, as it was, as it stayed in the mind and sense of men, in that prison, in that wind, very alive, very cautious. Time neither gave nor took anything from it. It itself was time. It was eternally. Human history being born in its womb and consuming itself in it without leaving a trace. Without, and yet, but they ignored this. They were neither knowing nor conscious yet. Universal experience worked within it. And now, late, They realized it in tears.
Grazie. Bonaffini. Ancora, vedete, una poesia difficile, insomma, no? Complessa, però...
Ben tradotta.
Allora, volevo leggervi un altro testo, sempre tratto da Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, per cercare di farvi capire come appunto Luzi affronti sempre questo tema di morte-resurrezione, distruzione-palingenesi, dimensione fisica, dimensione metafisica. Allora vi invito a registrare, a sottolineare nella poesia che ora vi leggo almeno due aspetti. È uno, un aspetto di movimento duplice, di immersione e di ascesa, quindi discesa verso il profondo e ascesa. Seconda dimensione, in questo testo che vi leggo, pensate a quante volte ritorna la parola grembo. E il grembo è il luogo appunto in cui, no, nasce la vita, in cui appunto tutto prima si consuma e da cui nasce la vita, che corrisponde in Luzi sempre al tema terrestrità-paradiso. Qui il paradiso lo vedete dal fatto che parla di angeli. Questa è una poesia molto bella, e anche molto difficile. Allora, è una poesia in cui la figura femminile ha dei dubbi, delle incertezze. Notturna la sua anima s'allarma. Dove? In che vita? È tempo quello. Tempo e ancora. E non eternità. Quel fuoco d'acqua e luce dentro lo scorticato fiume. Perché ferma alla riva? Perché? Quasi le neghi una gomena l'abbrivo, la leghi al palo la proda. Non si scioglie da lei il suo passato, non prende ala la sua liberazione. È questo il suo spavento. L'avvolge invece un misterioso grembo. Il tempo ricordato e quello dimenticato e l'altro mai vissuto da lei, eppure stato, le si stringono ai fianchi, le scendono parimente ai sensi, le si fondono in unità. Eterno è il tempo. È tempo, l'eternità, le annunciano i suoi angeli. È in pratica un'annunciazione, eh? È la fecondazione attraverso l'annunciazione. Lo vuoi leggere in inglese?
Her nocturnal soul becomes alarmed. Where? In what life? That is time. That fire of water and light within the flayed river is still time and not eternity. Why is she motionless on the bank? Why? Almost as if a hawser prevented her from getting underway, as if the shore tied her to a pole. Her past doesn't get loose from her. Her liberation doesn't take wing. This is her fear. Instead, she's enveloped by a mysterious womb. The time remembered and the one forgotten and the other that had never been lived by her and yet had been, press against her sides, descend to the senses as well, become one in her. Time is eternal. Eternity is time, her angels announce to her.
Allora, sono stato forse un po' troppo lungo, ma due ultimi punti, molto riassuntivi. Un primo punto per chiudere il discorso che vi ho fatto, l'altro per farvi un piccolo omaggio di un testo che sicuramente non conoscete. Ecco, diciamo che la poesia di Luzzi è una poesia che dopo quella di Montale, e anche se in maniera epistemologicamente molto diversa, ha testimoniato il succedersi degli eventi nella nostra storia, ma nello stesso tempo l'esigenza del soggetto di superarli. Per Luzzi la poesia testimonia i fatti e poi però li supera assumendo il valore profetico della parola. Sentite questo testo in cui Luzzi, con implicazioni dantesche che sono evidenti, rivolgendosi alla parola, dice: tu devi essere il momento più alto, ma non devi essere priva della mia umanità, del mio calore, della mia corporeità. Sentite questa invocazione, la poesia pagina 591. Vola alta parola, cresci in profondità, tocca nadir e zenith della tua significazione, giacché talvolta lo puoi. Sogno che la cosa esclami nel buio della mente, però non separarti da me, non arrivare, ti prego, a quel celestiale appuntamento da sola, senza il caldo di me, o almeno il mio ricordo. Sii luce, non disabitata trasparenza. La cosa e la sua anima, o la mia e la sua sofferenza. Nel 99, Luzzi fu chiamato da 99-2000. Luzzi fu chiamato da Papa Giovanni Paolo II a scrivere il testo della Via Crucis. E Luzzi mi ha raccontato che quando fu ricevuto dal Papa disse: no, io non me la sento, no? Perché è il testo che poi viene letto durante la Via Crucis del Venerdì Santo, no? Questa cerimonia importante, il Papa che porta la croce si ferma nelle varie stazioni a Roma. E Luzzi appunto mi raccontò che all'inizio aveva rifiutato, perché era per lui un impegno troppo gravoso da un punto di vista teologico. E poi invece mi disse che pian piano quest'idea cominciò ad accettarla, ma soprattutto cercando di descrivere un Cristo molto ma molto umano. E allora per salutarvi vi leggo quest'altra Via Crucis, un brano di quest'altra Via Crucis, in cui Luzzi immagina di far parlare Cristo e Cristo parla con Dio Padre. E che gli dice? E in pratica gli confessa le sue debolezze umane, il fatto di essersi affezionato alla terra, sapendo pure che nel progetto divino, no, lui, figlio di Dio e figlio degli uomini, doveva morire per appunto, no, riscattare il peccato dell'umanità. E allora è interessante questa immagine sublime del rapporto tra umanità e divinità, tra destino di morte che ci accomuna e promessa di salvezza che accomuna i cristiani nella figura di Cristo. Padre mio, mi sono affezionato alla terra quanto non avrei creduto. È bella e terribile la terra. Io ci sono nato quasi di nascosto. Ci sono cresciuto e fatto adulto in un suo angolo quieto, tra gente povera, amabile ed esecrabile. Mi sono affezionato alle sue strade, mi sono divenuti cari i poggi, gli uliveti, le vigne, perfino i deserti. È solo una stazione per il figlio tuo, la terra, ma ora mi addolora lasciarla. E perfino questi uomini e le loro occupazioni, le loro case e i loro ricoveri, mi dà pena doverli abbandonare. Il cuore umano è pieno di contraddizioni, ma neppure un istante mi sono allontanato da te. Ti ho portato perfino dove sembrava che non fossi, o avessi dimenticato di essere stato. Ecco, mi fermo qui, sono stato già troppo lungo, mi auguro di avervi aiutato un po' a capire, no, la bellezza, ma anche la complessità di questa poesia. Grazie.